Il canto si apre con un'espressione latina, vex illa regis prodeunt inferni, che le insegne del re dell'inferno avanzano. Ed è l'unica citazione latina dell'inferno. Nel purgatorio e nel paradiso saranno più frequenti. È un'espressione ironica perché vex illa regis prodeunt si riferisce alla croce. È un inno molto noto che viene cantato durante la Settimana Santa e nelle feste dell'invenzione e dell'esaltazione della croce. E invece qui è esattamente il contrario. Dopo questo incipit così solenne, che vuole introdurci quindi alla solennità del momento rappresentato dall'incontro di Dante con Lucifero, Dante ci spiega che la prima immagine di Lucifero è confusa, come per una fitta nebbia oppure sul far della notte ci appare un mulino che il vento gira, così dice vedo un edificio, una specie di ordigno enorme dalla fisionomia poco chiara. Quindi il primo incontro con il male assoluto è confuso. Per il vento si nasconde dietro al duca, mi ristrinsi retro al duca mio, perché lì non vi era altro riparo, e si trova nella giudecca, l'ultima zona, la quarta zona del nono cerchio, dove sono puniti i traditori dei benefattori. Trae origine da Giuda, chiaramente, il traditore di Cristo, e ricorda anche quel nome con cui venivano indicati nel Medioevo i quartieri degli ebrei, il ghetto. A Venezia, per esempio, c'è proprio ancora questo nome per indicare il quartiere degli ebrei. Bisogna riconoscere che a quel tempo gli ebrei erano considerati gli uccisori di Cristo, in cui, non so, nella liturgia si pregava per i perfidi giudei. Queste ombre sono tutte coperte dal ghiaccio e trasparivano come festuca in vetro, come una pagliuzza nel vetro. Ormai hanno perso la loro fisionomia umana, sono quasi pezzi di legno. Alcuni stanno sdraiati, altri in posizioni verticali, a testa in su, a testa in giù, oppure alcuni piegati come un arco, con il volto verso i piedi, il volto a pie rinverte. A un certo punto al mio maestro piacque di mostrarmi la creatura che ebbe il bel sembiante, e allora si sposta e mi fece fermare dicendo ecco dite, cioè Lucifero, ed ecco il luogo dove conviene che ti armi di fortezza, ti armi di coraggio. La fortezza è una delle quattro virtù cardinali, in particolare si dovrà dotare di questa per affrontare il male faccia a faccia. Dante sente il bisogno di rivolgersi direttamente al lettore per ricordargli la solennità del momento, ma soprattutto la sensazione che egli prova. E dice: come io divenni allor gelato e fioco, quindi senza voce, non di maldar, lettor, che io non lo scrivo, perché ogni parlare sarebbe poco. Riprende il tema della difficoltà di rappresentare quest'ultimo luogo e della addirittura ineffabilità, cioè dell'impossibilità di comunicare appieno con le parole un simile sentimento. Io non morii e non rimasi vivo. Pensa ormai, se hai fior d'ingegno, se hai un poco d'ingegno, come divenni privo dell'uno e dell'altro, della vita e della morte, in bilico tra la vita e la morte, e in una situazione di stallo, di sospensione. Nel paradiso si sentirà trasumanare, diventare più che uomo, altro che uomo, ma al di là dell'umanità. Qui si sente in uno stato di quasi di trance, per cui la coscienza per un attimo rimane in bilico, rimane frastornata. Lo imperador del doloroso regno usciva fuori dalla ghiaccia da mezzo il petto, ne fuoriusciva dalla metà del petto in su. E per spiegare quanto era quest'essere, dice: io mi convegno più con un gigante, le mie dimensioni sono più vicine a quelle di un gigante di quanto i giganti non facciano con le sue braccia, non lo siano rispetto alle sue braccia. Quindi sono quasi più vicini Dante e i giganti che non i giganti con un braccio di Lucifero. Vedi quindi quanto doveva essere quel tutto che si confaccia a così fatta parte. Immagina quindi come doveva essere l'intero corpo rispetto alle braccia. Se el fu sì bel come egli è ora brutto, se egli fu così bello come ora è brutto, e tuttavia osò ribellarsi, alzò le ciglia contro il suo creatore, è giusto che da lui derivi ogni male. O quanto parve a me gran maraviglia quando io vidi tre facce sulla sua testa. Quella davanti era vermiglia, quindi rossa, l'altre due che si univano alla prima, alla metà di ciascuna spalla, quindi si congiungevano nel culmine della testa, nel punto in cui gli animali hanno la cresta. Quella destra era gialla, giallognola, tra bianca e gialla, giallastra, e la sinistra era nera, scura, come o tale quali vegnon di là onde il Nilo s'avvalla, dove il Nilo forma una valle, la pianura dell'Egitto. Quindi è simile al colore di quelle popolazioni dell'Etiopia dove il Nilo scende verso la pianura. Sotto ciascuna faccia uscivano due grandi ali, grandi quanto si conveniva un tale uccello. Non vidi mai vele di mare, vele di nave altrettanto grandi, però non avevano le penne, ma erano simili a quelle del vispistrello, del pipistrello. E lui le agitava, svolazzava quelle, sicché da lui si generavano tre venti. Quindi cocito tutto si aggelava. L'effetto del male è la durezza del cuore, l'insensibilità, l'indifferenza, la solitudine, il male totale. Piangeva con sei occhi e per tre menti gocciava pianto e sanguinosa bava. E questo aumenta il senso di disgusto, anzi introduce, oltre a questa freddezza spaventosa, un senso di disgusto. Da ogni bocca dirompea coi denti, stritolava coi denti, un peccatore a guisa di maciulla, come fosse una gramola, cioè quello strumento di legno che serviva per triturare gli steli del lino e della canapa, sicché ne faceva così dolenti tre, quindi ne tormentava tre con le sue tre facce. A quello davanti, quello che su nella faccia vermiglia, il mordere era nullo rispetto ai graffi, che talvolta la schiena rimaneva completamente priva di pelle. Virgilio spiega che quella prima anima, che ha una pena maggiore, è Giuda Iscariota, che ha la testa dentro, la bocca e le gambe fuori di mena. Degli altri due, che invece hanno il capo di sotto, penzolante, quello che pende dal nero ceffo è Bruto. Vedi come si storce e non fa motto, dall'idea di un, se vogliamo, anche di un grande, di un quasi di un magnanimo, perché è indifferente al dolore, un po' come Farinata. Però è nero ceffo, si storce, quindi siamo nell'ambito sì della grandiosità, ma in negativo. L'altro è Cassio, che sembra così membruto, così robusto. Ma la notte risorge, quindi cala di nuovo, e ormai bisogna partire perché abbiamo visto tutto. Ormai la visione del male è completa. Come a lui piacque, come lui decise, gli avvinghiai il collo, gli cinsi il collo, egli aspettò il momento, il luogo giusto, e quando le ali furono abbastanza aperte si aggrappò alle coste vellute, alle costole ricoperte di pelo, e di vello in vello, di pelo in pelo, di ciuffo in ciuffo, tra il folto pelo e le gelate croste, scende giù piano piano. Lucifero, scopriamo ora che è ricoperto completamente di peli come fosse uno scimmione. Quando noi giungemmo nel punto in cui la coscia si volge, dove le anche si ingrossano, Virgilio con angoscia, con fatica, volse la testa dove aveva le gambe, si capovolse, si aggrappò al pelo come fosse come per salire, e quindi io credevo di ritornare verso l'inferno. Tieniti bene, perché per simili scale, disse il maestro ansando come un uomo stanco, conviensi di partir da tanto male. Quindi lui deve allontanarsi dal male utilizzando il male stesso. È come se la ragione dovesse aggrapparsi al male, dovessi proprio entrare in contatto col male, vederlo, toccarlo, per poterlo superare. Questo è un punto particolare. Spesso, almeno io personalmente, preferisco non vederlo il male, perché mi sconvolge, penso a certi film in cui si mostrano le torture o il sangue, insomma, cioè qualcosa che è proprio visivamente la violenza, proprio la violenza, secondo me, è l'aspetto più terribile del male. Non potrei mai vedere uccisioni, come a volte trasmettono anche alla televisione, filmati di risse, di accoltellamenti, eccetera, oppure, non so, siti pedofili o cose di questo genere. Cioè il male fatto fisicamente a una persona non potrei sopportarlo. Invece sembra quasi che Dante dica: no, io devo avere il coraggio, ecco, la fortezza di affrontarlo, di guardarlo, per poterlo respingere e ripudiare completamente, con fatica, con angoscia. Sembra quasi che dica: no, devo proprio vederlo. Io ammiro infatti quegli uomini della polizia giudiziaria o della polizia postale che fanno per esempio queste ricerche sui siti pedopornografici, e pur rimanendo sconvolti da queste immagini decidono di affrontarle per poterle appunto sconfiggere e proprio distruggere. Poi uscì fuor per lo foro d'un sasso, puose me in sull'orlo a sedere, e poi, allora, attraverso una spaccatura nella roccia esce e mi depose a sedere sull'orlo di quell'apertura, e poi con corto passo, con prudentemente, salì anche lui. Dante solleva gli occhi, crede di vedere Lucifero dove l'ha lasciato, e invece vede solo le gambe. Vidili le gambe in su tenere. E se io divenni allora travagliato, la gente grossa, cioè la gente ignorante, lo pensi? Che non vede qual è il punto che io aveva passato. Ma non l'aveva capito neanche lui. Cioè, chi non ha capito che io in quel momento avevo superato il centro della terra, capisce perché rimasi sbalordito, insomma, confuso. Anche lui non aveva capito di aver superato il centro della terra, e quindi di star non più scendendo ma salendo verso l'altro emisfero. Alzati in piedi, la via è lunga, il cammino è disagevole, il sole è già verso mattino, sono già le 7:30 del mattino. Lui incita Virgilio e dice: effettivamente non era una camminata di palagio, di palazzo, cioè una stanza spaziosa, luminosa, fornita di camino donde camminata, ma una natural burella, una caverna naturale che aveva mal suolo e disagio di lume, quindi era un fondo sconnesso e mal illuminata. E dice: però prima di andare avanti, dice, prima che io mi divella, mi distacchi del tutto dall'inferno, spiegami dov'è la ghiaccia e Lucifero, come mai è conficcato sotto sopra, e come mai in così poca ora il sole ha fatto il suo tragitto dalla sera alla mattina. Poco prima Virgilio l'aveva avvertito che ormai stava sorgendo la notte, e adesso gli dice che sono le 7:30 del mattino. Virgilio spiega: tu credi di essere ancora al di là del centro della terra, dove io mi aggrappai al pelo del verme reo malvagio che perfora il mondo. Tu ci sei stato fino a quando io sono sceso, ma quando mi capovolsi, tu passasti il punto del centro della Terra al quale si attraggono tutti i pesi. Ora sei giunto sotto l'emisfero che è contrapposto a quello della Gran Secca, a quello della Terra emersa, e sotto il cui colmo consunto e sotto il cui colmo più alto nacque l'uomo che visse senza i peccati, e cioè Cristo. Quindi si trova sotto l'emisfero australe, che è il contrario, che è opposto a quello boreale. Tu hai i piedi in quella piccola sfera, superficie circolare, che dall'altra parte fa la giudecca. Quindi è come se al centro della Terra, dove è conficcato Lucifero, ci fosse una sfera, e da una parte ora si trova lui e dall'altra si trova la Cocito. Qui è Damane, quindi, mentre di là fa ormai sera, nell'emisfero australe è mattina, e questi, che ci fece da scala attraverso il suo pelo, è ancora fitto nel centro della Terra come prima. Da questa parte, quindi dall'emisfero australe, cadde giù dal cielo e la Terra, ed ecco qui la spiegazione dell'origine delle terre emerse, dell'inferno, della Natural Burella e della montagna del Purgatorio. Questo nasce nel momento in cui Lucifero è stato scagliato da Dio nel centro della Terra e la Terra, per non venirne a contatto, si è ritratta. E allora spiega, dice, la Terra che prima della sua caduta emergeva nell'emisfero australe, per paura di lui si riparò con le acque del mare come un velo e si spostò nel nostro emisfero. E forse quella Terra che appare di qua per non avere contatto con lui dette origine qui a una cavità, cioè a questa Natural Burella, e si spinse in su dando luogo alla montagna del Purgatorio. Luogo è laggiù da Belzebù remoto tanto quanto la tomba si distende. Nella cavità dove eravamo c'è un luogo lontano da Lucifero tanto quanto è lunga la caverna, cioè questa Natural Burella, che si manifesta grazie al mormorio, ma non alla vista, di un ruscelletto che qui scorre attraverso il foro di una roccia per la buca di un sasso che ha corroso con il suo corso che li avvolge, con il suo corso sinuoso, questa roccia. Allora entrano in questo cammino ascoso, in questo cammino nascosto, per ritornare nel chiaro mondo, nel mondo della luce, e senza cura di riposarci, senza riposarci neanche un po', salimo su, lui il primo e io il secondo, fino a che vidi attraverso un pertugio tondo delle cose belle che il cielo porta, alcune stelle, e da qui uscimmo a rivedere le stelle. E con questa parola si chiudono tutte e tre le cantiche, a significare che la meta del viaggio dantesco e dell'intera umanità è il cielo con le sue stelle, quindi con la bellezza della natura, dell'universo, della luce e dell'amore.